Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina. Buongiorno, ciao Giorgio.
Ciao Gigi.
Buongiorno Vladimir. E il tema di oggi, la malattia delle arterie e degli arti inferiori, riconoscerle e curarle. E abbiamo il professor Matteo Tozzi. E chi è il dottor professor Matteo Tozzi, che conosciamo perfettamente? Grande amico nostro di Radio Missione Francescana Medicina. Con lui abbiamo trattato molti argomenti vascolari e oggi lo ringraziamo perché il tema che tratteremo è sicuramente un tema attuale ed è stato richiesto, professore, da alcuni nostri radioascoltatori. Comincio a ringraziarti. Ma chi è il professor Matteo Tozzi? Professore ordinario di chirurgia vascolare dell'Università dell'Insubria e direttore della unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera universitaria ASST Sette Laghi di Varese. Credo che sia tutto ok quello che ho detto, ma ancora il ringraziamento per quello che hai fatto per noi, per me e per Giorgio, e questa possibilità di parlare di questa malattia delle arterie. Vai Giorgio, visto che devi parlare di questo tema importantissimo.
Buongiorno professore e ben arrivato, benvenuto. Oggi parliamo dell'arteriopatia periferica, che è una patologia vascolare del sistema circolatorio caratterizzata da una riduzione dell'afflusso della circolazione di sangue e quindi di ossigeno trasportato alle diverse parti del corpo nelle arterie degli arti superiori, dalle braccia e degli arti inferiori delle gambe. L'arteriopatia periferica interessa più spesso gli arti inferiori, le gambe, ed è dovuto all'ostruzione, al restringimento che si creano nelle arterie destinate ad irrorare gli arti, il tronco e anche il capo. Quindi, professore, vogliamo dire meglio, chiarire cos'è questa arteriopatia periferica? Come ancora possiamo ridefinirla? Quando tende a svilupparsi? E qual è soprattutto il paziente che ne soffre di questa problematica?
Grazie Giorgio, grazie Luigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono io che vi ringrazio, che ancora una volta mi ospitate. Credo che questi momenti per poter parlare di queste patologie per un chirurgo vascolare siano molto importanti, soprattutto perché la prevenzione o la possibilità di individuare i corretti comportamenti per ridurre l'insorgenza delle manifestazioni cliniche più gravi della malattia aterosclerotica è la cosa più importante. Ormai sono più di 20 anni che si è capito che la malattia aterosclerotica, di cui oggi non esiste una cura definitiva, e il chirurgo vascolare in definitiva fa l'idraulico quando i tubi si ammalano e questa malattia il chirurgo vascolare li sostituisce, ma non cura la malattia che rovina questi tubi. Che cosa la cura questa malattia? Che cosa è che può curare questa patologia? È sicuramente la prevenzione, quello che ognuno di noi può a casa propria, nel proprio giardino, intorno a casa, può fare nei momenti.
Quindi la prevenzione sta nel paziente, cioè il paziente che deve intervenire.
Assolutamente sì, e da chirurgo dico sempre ai miei pazienti che forse è meglio agire in prima persona e arrivare in casi estremi nelle mani del chirurgo piuttosto che iniziare il trattamento con l'approccio chirurgico.
Professore, io voglio tornare però al termine AOP, no? Io me lo ricordo quando facevo informazione, arteriopatie obliteranti periferiche. Ti chiedo, c'è una predisposizione genetica innanzitutto? Oppure altri fattori possono contribuire a creare questi problemi? Cioè i pazienti che hanno una storia di familiare di AOP corrono un rischio maggiore rispetto a quelli che invece non hanno mai avuto questo problema? Cioè anche dal punto di vista vascolare, quindi a livello cardiaco oppure a livello vascolare cerebrale?
Assolutamente sì Luigi, perfetta domanda. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che purtroppo noi uomini nella terza parte della nostra vita siamo più sensibili alla malattia aterosclerotica, quindi alla malattia degenerativa delle nostre arterie. Fortunatamente le donne nella loro età fertile hanno un potente protettore per questa patologia, e solo dopo gli 80 anni l'incidenza nelle due coorti, quindi tra uomini e donne, si avvicina. Sicuramente sì, la genetica è importante nella malattia aterosclerotica, non c'è oggi un'evidenza di un solo gene coinvolto, ma diciamo che per essere anche più chiari, la genetica familiare che influisce in maniera preponderante sono i fattori di rischio non modificabili: il diabete, l'ipertensione, la dislipidemia. Quindi ogni famiglia può avere un carico e un'eredità su queste patologie. Queste patologie, questi fattori di rischio sono il trigger, il grilletto principale dell'arteriopatia periferica. Queste ostruzioni chiudono piano piano le arterie delle nostre gambe, l'arteria femorale superficiale, le arterie sottogenuali, e danno le manifestazioni. Abbiamo parlato tanto di malattia, poco di manifestazioni, ma credo che ogni ascoltatore che sta seguendo questa puntata si sta chiedendo che cos'è che dà, quali sono le manifestazioni cliniche. Nei vecchi libri di patofisiologia veniva definita la malattia delle vetrine, perché il paziente affetto da arteriopatia obliterante degli arti inferiori ha un certo intervallo libero, cioè riesce a camminare un po' di metri, poi comincia il dolore. Il dolore è elettivamente di uno dei gruppi muscolari coinvolti, quindi il polpaccio, la coscia o il gluteo sono i più grandi gruppi muscolari del nostro corpo, e a seconda di dove la lesione ostruttiva è posizionata lungo l'asse arterioso, uno di questi gruppi comincerà a dare manifestazione. È una specie di crampo compressivo, il paziente è costretto a fermarsi. Ecco perché malattia delle vetrine, perché il paziente si ferma, fa finta di guardare una vetrina, fa finta di guardare un giardino, aspetta quei secondi o minuti di tempo di ristoro, quindi il tempo in cui il dolore scompare, perché come diceva Giorgio prima, arriva ossigeno, il paziente si ferma, il muscolo non consuma ossigeno, l'ossigeno ricomincia ad arrivare, il dolore sparisce e il paziente può ricominciare a camminare. Quindi la claudicatio intermittens è il sintomo principale dell'arteriopatia. Dimmi, Giorgio.
No, volevo dire, questo è il sintomo più caratteristico, diciamo, no? Classico. Però questa patologia così importante vascolare può essere anche asintomatica, cioè all'inizio magari, oppure il sintomo può peggiorare man mano che la malattia cresce?
Assolutamente sì, perché ti basti pensare che la prevalenza nella popolazione del mondo occidentale di questa malattia dopo i 70 anni è praticamente ubiquitaria, nel senso che su 9 individui su 10 con più di 70 anni, se gli faccio un ecocolor doppler dell'arteria degli arti inferiori, trovo almeno una lesione aterosclerotica lungo l'asse tra la femorale e le arterie tibiali.
Quindi è in funzione dell'età la patologia?
Sì, perché l'aterosclerosi rappresenta una patologia degenerativa che naturalmente inizia, i primi segni possono iniziare intorno ai 20 anni, ma le manifestazioni delle placche aterosclerotiche complesse compaiono dopo i 50-60 anni.
Prof, Luigi, io quando tu hai detto, no, che è giustamente, Giorgio dice, è asintomatico, maggiormente asintomatico, oppure ti accorgi quando sei davanti alla vetrina e quindi ti fermi, eccetera, eccetera. Ma questa è una cosa positiva, non è negativa, perché in questo senso, in questo modo, cosa fai? Prendi, dici, mi fa male qualcosa, vado dal medico, e lì comincia tutto l'iter. Certo. Non so se sei d'accordo, no, mi pare sia una cosa positiva, non negativa.
Assolutamente positiva, e ricordiamo che dal medico bisogna andarci anche se questa claudicatio insorge dopo 500-600 metri. Quindi una claudicatio lunga, che vuol dire che le lesioni non sono così importanti, ma si deve già cominciare con la prevenzione. Allora, e che cos'è che possiamo fare? Abbiamo detto come come evidenziarla, come curarla. Purtroppo gli anni che passano e la nostra genetica non possiamo curarla, ma negli ultimi 10 anni anche la genetica ha una... Chi studia genetica ha evoluto un concetto bellissimo che è quello della prevenzione della pressione dell'ambiente. Due gemelli identici che vivono in due ambienti differenti non avranno le stesse manifestazioni cliniche, anche di malattie geneticamente trasmesse. Perché? Perché questi due gemelli geneticamente identici avranno un rapporto con l'ambiente differente. E che cos'è il rapporto principale che abbiamo con l'ambiente? Il nostro movimento nell'ambiente, quello che mangiamo, quello che facciamo, la vita, lo stress. Questa è l'idea che dobbiamo mantenere. Anche quei pazienti che hanno già delle manifestazioni dell'aterosclerosi non devono darsi per vinti. Ci sono cose che una volta che smettiamo di fare, uno per tutti il fumo, si migliora e la progressione della malattia viene arrestata o rallentata nel tempo. Questa è la cosa principale che vorrei che uscisse in questa mezz'ora di chiacchierata con voi.
Il fumo, Giorgio, il fumo credo che sia talmente importante, ma è che tutti fumano. Cioè, io volevo chiederti anche questo: un fumatore è più esposto alla OP, hai detto, no? Giustamente. Sì. E un ex fumatore?
Allora, bellissima questo concetto, perché in realtà è molto diverso il ruolo del fumo nella malattia aterosclerotica rispetto a quello che siamo più abituati a sentire alle problematiche oncologiche. Nelle problematiche oncologiche gli ex fumatori hanno anni prima di arrivare a un rischio simile alla popolazione di non fumatori. In realtà il fumo nell'arteriopatia obliterante degli arti inferiori ha un ruolo acuto. Ogni sigaretta che noi fumiamo inibisce la produzione di una sostanza che è fondamentale nel nostro corpo, che viene prodotta dalle cellule che ricoprono le nostre arterie e le nostre vene, gli endoteliociti, che è l'ossido nitrico. L'ossido nitrico è una sostanza importantissima perché mantiene vasodilatato il nostro microcircolo. Voi immaginate di avere un balcone stupendo con un bellissimo impianto idrico. Se voi questo impianto idrico gli togliete i buchini, le piante moriranno. Potete aumentare quanto volete l'acqua che circola nei tubi, ma se non ci sono i buchini, le piante moriranno. E questa è la stessa cosa che avviene nel nostro sistema cardiocircolatorio quando si fuma. I buchini, che possiamo paragonare al nostro microcircolo, si chiudono. Il microcircolo si vasocostringe in maniera importante. E questa vasocostrizione nell'arteriopatia obliterante degli arti inferiori è talmente tanto forte che si arriva fino alle lesioni trofiche, cioè si arriva con lesioni delle dita e del piede.
Ci fermiamo un attimo e mettiamo la canzone che ha scelto Vladimir, quindi lo lasciamo lui, la scelta.
La scelta, grazie. Change.
easy on me.
Professor Matteo Tozzi, professore ordinario di chirurgia vascolare dell'Università dell'Insubria, ma direttore dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'ospedale di Circolo ASST Sette Laghi. E stiamo parlando di una patologia sempre più presente, che è la malattia delle arterie degli arti inferiori. E Giorgio ha una domanda da fare al nostro ospite.
Professor Tozzi, noi dobbiamo e vogliamo parlare di prevenzione. D'altronde lei ha detto adesso, il messaggio che deve uscire da questa trasmissione è la prevenzione. Bisogna prevenire questa malattia. Ora le dico, la domanda è molto facile, in cosa consiste la prevenzione? Oltre allo stile di vita, tutti parliamo dello stile di vita, alimentazione. Quali sono i concetti, i pilastri fondamentali di una prevenzione che il paziente deve seguire?
Bravo Giorgio, grazie della domanda, è veramente un assist prezioso. La prevenzione è quanto di più ampio possibile. Abbiamo detto che esistono dei fattori di rischio per l'invecchiamento delle nostre arterie che non possiamo modificare, e abbiamo detto che invece ci sono dei fattori di rischio che possiamo modificare, possiamo evitare, e delle cose positive che è corretto fare. Partiamo dai fattori di rischio che dovremmo evitare. Abbiamo detto il fumo, abbiamo detto diete particolarmente ricche di grassi animali, diete troppo ricche di zuccheri, vite troppo sedentarie o vite troppo stressate. Tutto questo conduce a un pattern infiammatorio del nostro sistema cardiocircolatorio continuo, e questo danno, anche se non si vede da un giorno all'altro, negli anni comporta un peggioramento dell'invecchiamento delle nostre arterie, e là avvengono i danni. Quindi non è troppo tardi mai nella nostra vita per iniziare una vita corretta, con uno stile di vita corretto. Nessuno di noi può, io faccio sicuramente parte di chi fa una vita iperstressata. Credo che ognuno di noi può in qualche modo volersi un po' bene e iniziare a qualsiasi età a fare una prevenzione corretta. Quindi il movimento, diminuire più possibile lo stress. Ognuno di noi ha qualche giorno di riposo durante il mese. Questi giorni di riposo non passiamoli sempre a casa, usciamo, viviamo in una regione bellissima, in una provincia stupenda, verde, dove si può andare a passeggiare, correre, andare in bicicletta. Questo è, in maniera veramente tranquilla e basic, la prevenzione che ho in mente per ridurre l'insorgenza della malattia aterosclerotica. Dimmi, Luigi.
Una cosa, quando tu parli di questo, fare bicicletta, tutte queste belle cose, che sono belle cose, mi dà l'idea che questa malattia è dei giovani anche, no? Cioè, non è degli anziani. Cioè, io ho 75 anni, il Giorgio non lo dico perché supera tanto i 90-95 anni. Cioè, quindi, volevo dire questo. Se io devo praticare uno sport, alla mia età è un po' più difficile, no?
Certo.
Posso camminare, dicevi, no? La camminata. Ci dici quanto deve fare uno della mia età di camminata per evitare eventualmente un problema di... Perché tu parli, è bello parlare, bello, dire i fattori, vero, di rischio, vero, eccetera, eccetera.
Hai ragione, perché non è sempre facile, tu sei preciso, e quindi non è sempre facile evidenziare dei cut-off. Te ne potrei raccontare fino a domani mattina di cut-off da raggiungere, però quello che secondo me è buon senso, e quindi non è scienza esatta, ma buon senso, è dire un paziente che riesce almeno, un paziente, un individuo, perché non stiamo parlando di pazienti, ma stiamo parlando di popolazione, dovrebbe camminare almeno mezz'ora al giorno. Tutti noi abbiamo ormai uno smartwatch o un un telefono con le funzioni salute. Il telefono che misura i passi che facciamo tutti i giorni, quella è una cosa importantissima, perché se vediamo che ogni giorno siamo al di sotto dei 5.000 passi, vuol dire che ci siamo mossi nulla all'interno della nostra... della nostra...
5.000 passi cosa vuol dire? Quanti chilometri sono?
Pochi, perché 5.000 passi sono al di sotto dei 2-3 chilometri, poi ognuno di noi... io sono alto 1,86 m, tu un po' di meno, i nostri passi non possono essere comparati, ma ognuno di noi ha la possibilità, senza ricorrere a strumentazione prestigiosa, capire quanto nella nostra giornata è utile camminare. Ti racconto un aneddoto. Sono stato 2 settimane fa a Maastricht, ritorno dalla scena in cui di questo meeting, ritorniamo tutti nello stesso albergo. Ero abbastanza stanco, mi metto davanti all'ascensore e la mia camera era al terzo piano. Lo sai che ero l'unico davanti l'ascensore? Tutti i miei colleghi, anche molto più anziani di me, hanno tutti preso le scale. Naturalmente mi sono vergognato e ho preso anche le scale. Questo è l'approccio. Quanti di noi per andare al secondo piano... mi ci metto anch'io in ospedale, è un po' che ci sto pensando e prediligo le scale, almeno a scendere. Quanti di noi prediligono le scale durante il lavoro? Quindi sono tutte piccole cose, indipendenti dal dire vado a lavorare, faccio 30 km la mattina in bicicletta. Pochi di noi si possono permettere o hanno un fisico per fare, ma esistono giornalmente piccole cose che possiamo fare che rientrano perfettamente nella profilassi per rallentare la malattia. Scusami Giorgio, una cosa puntuale che secondo me è importante, questa è più la visione da chirurgo vascolare. La malattia delle arterie dà manifestazioni acute, ma ci mette decenni per sviluppare, perché le prime lesioni, quelle che vengono definite strie lipidiche, nel nostro organismo si cominciano a sviluppare quando abbiamo 15-20 anni. Ma quelle strie lipidiche, ora che diventano placche aterosclerotiche, possono dare manifestazioni cardiache negli arti inferiori o nel cervello, ci mettono altri 50 anni per evolvere. Quindi questo, il tempo di evoluzione è molto lento nella malattia aterosclerotica, e questo dall'importanza della prevenzione. È logico che la prevenzione prima viene, meglio è, ma a qualunque età si decide di cominciare a migliorare il proprio stile di vita, e comunque si arriveranno dei benefici. Quindi questa è la cosa fondamentale. Dimmi Giorgio.
Quindi ritorniamo un pochino alla prevenzione, perché il problema delle scale è un problema molto importante, perché anche così si fa la prevenzione. Ma queste arteriopatie, come faccio a riconoscerle? Cioè, il crampo doloroso è il sintomo che mi può far sì che presti attenzione alla patologia? Cioè, è lì che deve partire il mio comportamento, andando dallo specialista e facendo...
Bravo Giorgio, altra domanda perfettamente centrata. I crampi notturni, i crampi al polpaccio una volta ogni tanto, una volta ce l'ho a destra, una volta ce l'ho a sinistra, non sono sicuramente manifestazioni dell'arteriopatia obliterante, sono dovute per esempio in chi mangia poca frutta e verdura, alterazione degli elettroliti, anche semplicemente a giornate in cui uno sta più in piedi, un po' di insufficienza venosa. Quello di cui stiamo parlando è un dolore crampiforme, sempre della stessa gamba, che insorge sempre alla stessa distanza. Se faccio le salite comparirà prima, se faccio le scale comparirà prima, ma la claudicazio è una manifestazione che non può comparire un giorno sì e un giorno no. Se io faccio sempre, tutti i giorni, i miei 500 metri e il mio dolore compare dopo 150-200 metri, quel dolore lo avrò ogni volta che supero la mia soglia, il mio intervallo libero. Quindi questo è, secondo me, il concetto fondamentale da dire ai nostri radioascoltatori. L'altra cosa è che, per parlare del nostro ospedale, i nostri ambulatori, visitiamo tantissimi pazienti che vogliono avere un riscontro, che magari hanno avuto della sintomatologia simile. Ricordo che la patologia dello scheletro assile, della colonna, spesso e volentieri si comporta e può manifestarsi come una claudicazione intermittente. Quindi ci sono altre patologie che possono mimare le manifestazioni dell'artropatia obliterante degli arti inferiori. Quindi non c'è problema a visitare un paziente che poi potrebbe uscire dal nostro ambulatorio sapendo che le sue arterie sono in ottimo stato. La prevenzione è anche questa: andare dal medico e chiedere: ho avuto questi disturbi, questi disturbi sono riconducibili a una patologia cronica, posso fare qualche cosa perché questa patologia cronica non mi porti a distanza di 20 o 30 anni a gravi conseguenze. Ti ricordo, e qua esce forse l'anima del chirurgo vascolare, che purtroppo l'arteriopatia degli arti inferiori ha come evoluzione terminale la gangrena, le lesioni trofiche gravi dei piedi e delle gambe e quindi l'amputazione. Ancora oggi l'amputazione è un intervento che sempre più spesso, soprattutto in alcune coorti di pazienti, come pazienti diabetici anche molto giovani, si finisce, perché gli interventi di rivascolarizzazione non sono infiniti e spesso e volentieri, quando si arriva troppo tardi, gli interventi di rivascolarizzazione non possono neanche più essere fatti perché non ci sono più tessuti da salvare. Quindi la prevenzione sta proprio in questo. Non è un voyeurismo stupido, è l'idea di evitare complicanze drammatiche che condizionano poi la vita in maniera definitiva, perché dopo un'amputazione comunque si perde una parte della nostra autonomia. Questa è la cosa fondamentale che dobbiamo dire.
Professor Tozzi, parlando appunto di questa zoppia intermittente, no? Può capitare anche durante una semplice camminata, cioè cammino, io vado a spasso, può capitarmi questa, oppure devo aspettare uno sforzo, devo aspettare una situazione un pochino più pesante?
Certo Giorgio, in realtà la claudicatio, per definirla, noi la definiamo nella camminata classica, nel senso che al paziente si chiede al suo passo, alla sua andatura più blanda, dopo quanti metri le viene il dolore, le viene il fastidio, dopo quanti metri è costretto a fermarsi. Questa è la definizione di claudicatio. Quindi non mi interessa il fatto che uno possa correre o dopo quanti metri avvenga in salita o nelle scale. È logico che una arteriopatia, tanto più è complessa e tanto più sono importanti le stenosi, tanto più si manifesterà precocemente con lo sforzo.
Una cosa, poi andiamo sulla seconda canzone, che è questa: ma tu, quando hai davanti un paziente di questo tipo, cosa gli fai? Il Doppler, per capirlo?
Bravo Luigi, grazie. L'eco color Doppler è oggi la metodica diagnostica più semplice e ripetibile che ci permette di diagnosticare l'arteriopatia obliterante degli arti inferiori.
Seconda canzone, grazie. And when I go away, I know my heart can stay. Understood, it's in the hands of my love, and my love does it good. Whoa, 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 whoa. My love does it good. And when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood.
never ask me why I never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love.
Intervistando il professor Matteo Tozzi. Vi ricordo ancora che il professor ordinario di chirurgia vascolare dell'Università dell'Insubria, ma è direttore dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'ospedale di Circolo SST Sette Laghi. Lascio a Giorgio la domanda.
Professor Tozzi, la prognosi è generalmente buona dopo il trattamento. Si può parlare poi anche eventualmente di tasso di mortalità? E questo tasso di mortalità da cosa può dipendere? Dalla gravità del restringimento, dalla tempestività della diagnosi, e qui arriviamo anche nella diagnosi precoce.
Giorgio, bellissima domanda. Oggi le domande sono tutte affascinanti.
Guarda che abbiamo studiato, per colpa tua abbiamo studiato.
Allora, la mortalità dell'arteriopatia degli arti inferiori non è dovuta nell'individuo affetto da arteriopatia al restringimento delle arterie delle gambe, né tantomeno è dovuta all'intervento ipotetico che facciamo a questo paziente, ma è dovuta al fatto che l'arteriopatia obliterante è un marcatore di morbimortalità, perché l'aterosclerosi è una malattia sistemica, l'invecchiamento delle nostre arterie e quindi le placche aterosclerotiche non sono segmentarie di un distretto, ma evolvono in tutto il nostro organismo. Quindi l'individuo con un'arteriopatia obliterante degli arti inferiori avrà ottime possibilità di avere lesioni anche sulle coronarie, nelle arterie carotidi, nelle arterie dei reni. È questo che rende la prevenzione fondamentale, perché la prevenzione non permetterà a quel paziente solo di camminare meglio e di evitare l'intervento chirurgico o posticiparlo nella vita, ma farà sì che quel paziente ridurrà gli eventi cardio-cerebrovascolari nella sua vita. E questo è il cardine, secondo me, della prevenzione. Quindi lo sforzo di cambiare vita, come dicevamo prima, di avere una vita un pochino più sana, non è per fare il maratoneta. Ben venga se uno fa il maratoneta, ma è per evitare di morire di complicanze dell'aterosclerosi. Troppo spesso in una società ipermedicalizzata come la nostra si parla troppo spesso di malattie rare e poco spesso della prima causa di morte in questo parte di mondo. In questa parte di mondo si muore per malattie cardiocerebrovascolari. Questo è il problema di oggi. Quindi la prevenzione deve affrontare questo sistema.
Quindi, professore, la prevenzione è legata anche alla diagnosi precoce. Cioè, qui siamo sempre lì.
Esatto,
cioè...
esatto. La diagnosi precoce è una diagnosi che anche il medico di famiglia può fare, non ci vuole il chirurgo vascolare supporterà il dubbio diagnostico del medico di famiglia con l'eco color Doppler, sarà affiancato dal cardiologo, dal diabetologo se il malato è affetto anche da diabete. La malattia aterosclerotica è una malattia in cui l'individuo deve essere trattato o valutato da più specialisti, non esiste un solo specialista, proprio perché la malattia aterosclerotica è una malattia polidistrettuale. La cosa utile da pensare è che, malgrado gli specialisti siano molti, la prevenzione è sempre la stessa: migliorare il proprio stile di vita e la propria alimentazione.
Io ti voglio chiedere anche velocemente questo. Hai parlato di prevenzione, giustamente hai parlato di questi fattori di rischio. A me interessa, visto che abbiamo avuto da noi, mi pare, la responsabile della diabetologia. Ma il paziente diabetico perché deve stare più attento?
Grazie Luigi, è importantissimo. Con la Cristina Romano condividiamo il trattamento di questa enorme fetta di pazienti che costituirà per i prossimi decenni una reale emergenza. E il diabete mellito di tipo 2 e naturalmente anche di tipo 1, quindi quello definito giovanile, rappresenta un trigger importante dell'arteropatia obliterante degli arti inferiori. E il diabetico sviluppa con una velocità e con una una malattia più importante, 3 volte superiore alla popolazione di non diabetici. Non mi addentro nella fisiopatologia. La malattia arteriosa periferica diabetica è differente dalla semplice aterosclerosi, nel senso che si ammalano molto più i piccoli vasi e quindi le lesioni, il famoso piede diabetico, cause leggermente differenti. Spesso e volentieri però nel paziente diabetico di tipo 2 con più di 60 anni le due patologie sono presenti, quindi è presente la malattia delle grandi e medie arterie più la microangiopatia diabetica, e questa è una bomba da orologeria. Nel diabetico ancora di più la prevenzione sul movimento è fondamentale, perché più il paziente si muove più consuma glucosio, quindi gli stati di iperglicemia durante la giornata saranno meno frequenti, questo condizionerà un danno periferico inferiore. Quindi direi che nella patologia diabetica tutto quello che stiamo dicendo oggi è ancora più evidente. Prima scherzavamo durante la canzone, ho fatto un altro esempio: due fratelli che evolvono, di 50 anni, che evolvono un diabete di tipo 2, uno iperatletico e uno che sta pigro davanti alla televisione. Quello che finirà prima, purtroppo, in sala operatoria sarà quello pigro, che l'unico movimento che fa è con il pollice sul telecomando della televisione. Questo non vuol dire che non bisogna guardare la televisione, ma vuol dire che l'attività fisica in questa corte di pazienti rappresenta una delle medicine più efficaci.
Quindi, professor Tossi, l'obiettivo vostro, ma anche l'obiettivo, diciamo, dell'arteriopatia periferica, qual è? Da quello che ho capito è quello di migliorare i disturbi, il dolore alla gamba, parlavamo adesso, per far sì che il dolore, per far sì che il paziente riprenda l'attività, quindi migliorare, e secondo rallentare la progressione dell'aterosclerosi. Queste sono le due cose a cui voi vi attaccate per, diciamo, prevenire, ancora una volta, questo concetto.
Dovresti chiudere perché ci manca un minuto.
Giorgio, direi che è la chiusura perfetta. Da chirurgo vascolare abbiamo evoluto ormai da anni questo concetto. La vittoria nel trattamento per i nostri pazienti è rallentare il più possibile le complicanze, perché non è pensabile un trattamento chirurgico per ognuna delle complicanze, e purtroppo nell'arteriopatia obliterante degli arti inferiori si arriva a un punto in cui non esiste più la possibilità di rivascolarizzazione. Quindi nei nostri pazienti, nei pazienti affetti da arteriopatia obliterante degli arti inferiori, la cosa più importante è rallentare e trattare, non chirurgicamente, ma trattare con la prevenzione e rallentare l'evoluzione della malattia aterosclerotica, che purtroppo ad oggi, ricordiamo, non ha una cura definitiva. Ci piacerebbe, ma ancora da prima del 1800, quando l'aterosclerosi è stata descritta oggi, non abbiamo una cura definitiva. Ma la prevenzione fa molto di più di quello che fa la chirurgia, ve lo posso assicurare.
Quindi, professore, dobbiamo sperare che il paziente sia convinto e si decida a prevenire, a comportarsi con uno stile di vita adeguato.
Sì, perché noi è, lo la diciamo, cosa, è la cosa
lei
più
insiste,
importante.
Ma il paziente lo deve fare.
Bisogna smettere di fumare. E bisogna smettere di fumare prima possibile. Questa è la prima cosa.
Professore, dobbiamo salutarti.
Bravissimo.
Dobbiamo salutarti, ti ringraziamo. Io ve lo ricordo ancora. Lo trovate nell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera universitaria ASST 7 Laghi di Varese. Quindi chi vuole, il professor Matteo Tuzzi, che ringraziamo.
Ottimo.
E alla prossima, perché grazie. Ci sono anche gli aneurismi, ad esempio, dovremmo parlare.
Grazie a voi due, grazie okay. A tutti i radioascoltatori. Grazie.
Grazie a tutti.
Grazie, professore.